Erano nati nuovi gruppi a Milano. Questo non aveva influenzato in realtà particolarmente quello che è stato il mio vissuto, perché appunto io non conoscevo la maggior parte di quelli che poi sono stati futuri imputati. Eravamo comunque realtà politiche abbastanza diverse. Ci sono state sicuramente delle mobilitazioni per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, però quelli che erano i miei capi di imputazione erano tutti relativi a un corteo che era stato fatto in solidarietà all'arresto di Cello, per cui erano fatti slegati tra loro, che sono appunto poi stati riuniti all'interno di un unico processo, quasi come se ci fosse una formulazione associativa, senza che però in realtà vi fosse appunto questo come capo d'accusa. Quello che era il legante tra tutti noi imputati era il fatto di essere minorenni e il fatto di svolgere dell'attività politica. Gli imputati erano 11. I fatti principali erano il corteo, appunto, che ho appena citato in solidarietà a Cello, una giornata di mobilitazione dentro all'iper del Portello, un contropresidio a Monza per una presenza di Lealtà Azione in città. Un altro fatto è stato l'ingresso della Celere nella metro di Sant'Agostino durante un attacchinaggio organizzato dall'Assemblea Antifascista Milanese con un blocco di numerose persone all'interno della metro, quindi la denuncia per porto di oggetti atti a offendere relativo a uno spray al peperoncino. Erano capi di imputazione abbastanza leggeri, diciamo. Forse i più gravi erano resistenza, oltraggio per i fatti relativi a Monza. Per quanto riguarda Saronno, erano manifestazione non autorizzata, interruzione di pubblico servizio, violazione del foglio di via. Il processo inizierà a marzo del 2019, con un'udienza molto molto lunga di circa 7-8 ore, da un lato per il numero ampio di imputati, dall'altro per la precisa volontà della giuria tripartita e della PM di far vertere tutta l'udienza sull'esposizione da parte degli imputati di quelle che erano le proprie posizioni. Innanzitutto all'interno del tribunale dovevano essere presenti anche i nostri genitori. La possibilità di non presenziare l'udienza era sostanzialmente impossibile, perché questo avrebbe comportato di per sé una condanna. Il vertice appunto dell'udienza riguardava il fatto di doversi pentire da quanto si è fatto, innanzitutto di assumersi le responsabilità delle proprie azioni e di riconoscersi colpevoli e cercare un avvicinamento con quello che è l'istituzione del tribunale e con quello che è il concetto di legalità. Le domande appunto erano non inerenti al capo di imputazione specifico e neanche da parte degli avvocati c'è stata la possibilità di entrare nel merito del reato contestato. Erano di ordine generale riguardo a quelli che sono i propri valori e le proprie posizioni politiche, sostanzialmente. Questa prima parte, diciamo, presentativa di chi si è, era seguita da una seconda parte in cui si interrogava appunto l'imputato sulla legittimità o meno delle proprie posizioni, insistendo molto sul dover chiedere scusa alla parte lesa e sull'impossibilità del portare avanti una propria posizione, discostandosi da quello che è l'idea di legalità. Soprattutto poi nel discorso della PM c'è stata quasi una lode nei nostri confronti, dicendo voi siete i migliori imputati che abbia mai avuto, che è una frase di per sé abbastanza ridicola, secondo me, cercando di creare una differenziazione tra quelli che sono i crimini comuni e noi che eravamo invece gli imputati politici che avevano una coscienza, che sarebbero diventati la classe dirigente, ma che erano sulla via della perdizione, in quanto non capivano che tutte le nostre rivendicazioni potessero essere portate alla stessa maniera, ma rimanendo all'interno del campo della legalità. Si era presenti in aula tutti insieme e persona per persona veniva ripetuto lo stesso copione per 11 imputati, appunto. Prima le domande venivano poste dalla giuria, che è tripartita, composta da un giudice togato, poi da uno psicologo e da una psicologa. Successivamente si passava alla domanda della PM. La PM sostanzialmente voleva che si prendesse una posizione netta: o ti dissoci completamente da quello che hai fatto oppure te lo rivendichi. Dal momento in cui l'imputato cercava di barcamenarsi magari tra le due posizioni, cercando totalmente di non venire meno a quello che era il suo pensiero, si andava sempre più a indagare riguardo a quelle parole specifiche che l'imputato aveva detto, fino a che lui stesso dicesse no, avete ragione. E infatti le domande finali, quando appunto si cercava di rimanere in questa terra di mezzo, erano molto nette. Per esempio a me è stato chiesto da parte di uno psicologo in che relazione metti il tuo agire politico con il concetto di legalità. Io ho innanzitutto spiegato quelli che erano i capi di imputazione a me contestati, perché era un aspetto che si era tralasciato all'interno di tutto il discorso all'interno del tribunale e secondo me invece era una parte importante. Nel mio caso, il presidio barra corteo in solidarietà all'arresto di Cello, ho risposto che secondo me la legalità è un concetto decisamente arbitrario, nella dimostrazione del fatto che cambi col passare degli anni, mentre ci sono alcune sensazioni che io ho provato che travalicano qualsiasi concetto teorico che può essere formulato, e quindi ho detto il mio è stato un gesto del cuore, lo rifarei 100 volte. Alla mia risposta lui mi ha ribadito con un fare molto scocciato: ma tu hai presente di essere un'aula di tribunale, vero? Purtroppo non si è riusciti ad avere un approccio unitario alla questione e questo sicuramente ha favorito anche l'accusa, perché appunto ci siamo mostrati frammentati al nostro interno. Le posizioni sono state diverse, la maggior parte sono state di scuse nei confronti di quella che è l'istituzione, di scuse nei confronti della polizia per i reati commessi. E di fatto questo ha portato a un perdono giudiziale. Questo dimostra come non è assolutamente importante, per quella che è stata la mia esperienza nel processo minorile, il capo d'accusa specifico, e quindi una difesa tecnica dell'avvocato non può avere luogo, proprio perché verte tutto sulla questione del recupero, del reinserimento sociale, e così anche le misure di messa alla prova che vengono predisposte per quattro delle imputate, tra cui me, per il troppo elevato numero di capi di imputazione o per la posizione presa a livello processuale. Le messe alla prova predisposte sono state di 7 mesi, con la precisa indicazione da parte del giudice che fossero inerenti a istituzioni statali e che facessero sorgere una nuova visione di quello che è il concetto di legalità. Nel mio caso specifico è stata sostanzialmente tripartita: da un lato gli incontri con i servizi sociali, quindi con l'assistente e con la psicologa, dall'altro dei seminari tenuti dall'associazione sulle regole dell'ex magistrato Gherardo Colombo, quindi una rieducazione alla legalità attraverso degli incontri di vario genere, tra cui uno che è stato per me particolarmente umiliante. In una scuola elementare di Milano, una classe quinta, e c'era un banco in mezzo alla classe, piccolino, dove facevo anche fatica a stare seduta, che era il banco dove io dovevo stare ad ascoltare questa ex PM che raccontava del perché la legge fosse la cosa migliore che potesse accadere all'uomo. Di quell'incontro ricordo la lucidità con cui i bambini, alla domanda posta dalla magistrata, pensate quante cose non ci sarebbero se non ci fosse la legge, lei sottendeva la violazione della legge, se nessuno violasse la legge non ci sarebbe bisogno della legge, e quindi cos'è che non ci sarebbe? I bambini con estrema lucidità hanno risposto: non ci sarebbe la polizia, non ci sarebbero le dogane, non ci sarebbero le frontiere, e questo mi ha piacevolmente sorpreso. E la terza parte invece della mia messa alla prova è consistita nei cosiddetti lavori socialmente utili, che io ho vissuto ovviamente come lavori forzati, presso una cooperativa sociale affiliata a Libera, perché il tema della lotta contro la mafia purtroppo va sempre di pari passo al discorso della legalità, e è un ottimo apripista per portare tutta un'altra serie di discorsi protostatali o simili. Sono stata assegnata a questa cooperativa che mi ha proposto due progetti. Uno era il creare un progetto riguardo alla legalità, quindi di educazione alla legalità, da presentare poi nei consigli d'istituto a settembre e presentarlo realmente all'interno delle classi. L'altro invece consisteva nel supervisionare l'operato di alcune persone che lavorano in una fabbrica destinata al reinserimento sociale per soggetti diversamente abili, appunto come ruolo di supervisore, capire se facessero troppe pause sigarette, se si stessero comportando bene, e quindi essere una figura intermedia tra quella che era la gestione della fabbrica e gli operai stessi. Di fronte a queste proposte non ho potuto che impallidire e distanziarmene, perché non avrei mai desiderato andare a insegnare a dei bambini quanto fosse giusto il concetto di legalità e quanto avrebbe dovuto essere un faro nella loro vita, né tantomeno avrei voluto avere un ruolo di sorveglianza nei confronti degli operai. Ci sono stati parecchi attriti, quindi, tra gli assistenti sociali, me e la responsabile di questo progetto, che non si capacitava di come potessi vedere delle criticità all'interno del suo progetto di reinserimento lavorativo. Siamo così giunti alla conclusione, appunto non senza difficoltà, che io avrei svolto il ruolo esattamente come tutti gli altri operai all'interno della fabbrica. Attività meramente di fabbrica e manuali e basta, senza nessun altro contorno di reinserimento sociale o null'altro. Questo era un percorso parallelo che è durato da prima che iniziasse l'udienza e in realtà nel mio caso anche prima che iniziasse questo particolare procedimento, perché appunto avendo altri procedimenti io era da anni in realtà che stavo continuando ad andare dagli assistenti sociali senza neanche saper bene per quale processo, perché mi hanno detto hai tanti procedimenti aperti per cui è necessario che tu venga. Poi non c'è stato nessun processo, dopo un tot di mesi mi hanno ritelefonato dicendo devi ritornare da noi perché c'è questo nuovo procedimento, e da lì è stato un percorso continuato fino a febbraio di quest'anno, quando c'è stata l'ultima udienza. Però non sono mai interrotte. Cioè, i servizi sociali erano composti appunto da assistente sociale e psicologa del comune di Uboldo, e il loro ruolo era... non sono riuscita bene a capirlo. Penso di essere riuscita a capire meglio quello che è la figura dell'assistente sociale in generale. Credo che ci sia un ampio margine in relazione alla persona che ti trovi davanti, sostanzialmente. Tendenzialmente però c'è un atteggiamento molto passivo, senza però riconoscere il ruolo in realtà importantissimo che ha la loro relazione per l'imputato. Nel mio caso, più volte per ogni udienza c'è stata una relazione diversa in cui venivano analizzati i miei rapporti familiari, i miei rapporti amicali, la mia personalità, la mia storia, e questa relazione, ho provato a discuterne con loro, aveva la pretesa di essere esaustiva secondo loro per poter descrivere quello che una persona è. Oltre al fatto che ovviamente ho trovato incredibilmente violento il vedere scritto su 3 righe in maniera molto definitoria quello che era il rapporto tra per esempio me e mia madre. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother. I colloqui con l'assistente sociale e la psicologa del comune sono stati appunto di tenore completamente diverso. C'era da parte loro una poca conoscenza dei fatti e anche del contesto territoriale in cui si collocano, non avevano assolutamente presente di cosa fosse un collettivo, non avevano assolutamente presente di cosa potesse essere un presidio. C'è stato un po' un primo confronto iniziale su tutte queste tematiche. Non accettavano minimamente il fatto che potesse esistere qualcuno ancora oggi e così giovane che avesse una posizione politica chiara e che dicesse no, io sono rivoluzionaria, e questa cosa li sbalordiva tantissimo. In tutti questi colloqui io avevo sempre di fronte a me la psicologa che scriveva tutto quello che dicevo. In realtà faceva anche abbastanza ridere come al mio pronunciare alcune parole o alcuni concetti questi venissero cerchiati in maniera ossessiva sul foglio. Già solo questo fatto secondo me dovrebbe far capire la teatralità di quel momento. Una persona come può parlare confrontandosi realmente con l'altra dal momento in cui questa scrive, ovviamente non letteralmente, ma reinterpretando quello che lei dice, fissandolo su carta e sapendo che quello sarà un elemento probatorio per il tuo processo. c'è stata una, diciamo, un'inversione di rotta finale. Il capo dei PM di tutto il Tribunale dei Minori di Milano ha chiesto alla PM che mi seguiva di farsi da parte, perché lui ha preso in mano la situazione, ha fatto questo discorso di 2 minuti in realtà di accusa verso i giudici per il comportamento tenuto in questo processo. Anche nella precedente udienza la PM aveva chiesto l'assoluzione e i giudici avevano detto no, noi vogliamo prorogare la messa alla prova, appunto per le motivazioni più quasi sul versante psichiatrizzante che altro. Dei capi d'accusa non c'era più minimamente traccia. Di questo ha appunto discusso il capo dei PM, chiedendosi quali fossero i limiti a cui il Tribunale dei Minori doveva attenersi. Penso che da un lato ci sia sicuramente una componente del gioco delle parti, dall'altra credo che effettivamente si crea un po' questa divisione fittizia tra quello che una persona fa, i suoi comportamenti, che poi sfociano quindi in comportamenti criminali, atti illegali che vengono giudicati, e quello che la persona è. Era secondo me un tentativo di ridipingersi di democrazia, non so. Il giudice, che è anche psicologo, il giudice onorario, che è partito riprendendo anche le parole stesse della PM, che sono state aberranti e sono state: il nostro obiettivo non è farvi abbassare la testa, il nostro obiettivo è farvi rimanere a testa alta in quelli che sono i vostri principi, però obbedendo a noi. E quindi lui ha ripreso inizialmente questa posizione, facendola propria e dicendo che appunto il mio comportamento, per come mi sono posta all'interno del tribunale, era di estrema superbia e di incomprensione del contesto in cui mi trovavo. Io ero in realtà abbastanza inibita a rispondere, non sapevo cosa fosse giusto dire, perché mi pareva che qualsiasi espressione, anche solo di mimica facciale, peggiorasse drasticamente la situazione. E è stato un crescendo sempre più, a livello anche di tono della voce, non da parte mia, da parte sua, arrivando appunto ad insultarmi in maniera anche abbastanza esplicita e schietta, senza farsi alcun problema di forma, giungendo al nocciolo della questione. Cioè, io devo scrivere che tu farai la messa alla prova di qua di là, ma il mio lavoro non è fare la lista della spesa e segnare le spunte per quello che tu fai. Il mio lavoro è seriamente farti cambiare, o comunque seriamente indagare sulla tua persona e portarti ad un percorso di crescita, quello che loro chiamano percorso di crescita. E quindi ha abbandonato queste posizioni formali ed ha appunto iniziato quello che lui sostiene che sia stato un dialogo. Per me non lo è stato. Dicendo frasi come è colpa delle persone come te se negli anni 70 ci sono stati dei morti, perché come al solito voi estremisti non capite quando è il momento di abbandonare il colpo, e quindi tu in realtà sei tronfia del fatto di aver preso una posizione diversa dagli altri, ti senti migliore. E quando mi ha chiesto se avessi altri procedimenti penali aperti o se fossero arrivate ulteriori denunce dopo la prima udienza, al mio rispondere di sì, lui ha identificato questo sì e il mio dire di sì senza scoppiare in lacrime o dire sì, mi spiace signore, come un grandissimo elemento di superbia che mi ha fatto guadagnare una caterva di insulti, perché io sono figa, mi sento figa perché sono socialmente pericolosa. Ah, adesso che mi è arrivato il foglio di via, allora mi sento meglio di tutte le mie compagne di classe. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one, the cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Quello che mi è rimasto impresso dal punto di vista del registro linguistico è stato come ci fosse appunto questa alternanza tra un tono molto, e quindi anche conseguentemente delle parole molto edulcorate, toni molto dolci, noi ti siamo vicini, noi siamo qua per aiutarti, ma tu non devi avere paura di noi. Cosa pensi, che queste parole che tu stai dicendo possano avere qualche effetto sul processo? Sì. E dall'altro, come un cambio di maschera improvviso, lo svelamento di una parte comunque propria di quello che è un'istituzione tribunalesca e tutte le sue appendici, quindi gli assistenti sociali, lo psicologo, la cooperativa dove fare i lavori. Quindi quella dell'aspetto che si riconduce più solitamente al potere, quindi l'aspetto più punitivo, e quindi anche dei toni molto severi, molto rigidi, anche appunto di insulto, molto schietti. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Il coinvolgimento della famiglia è molto 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 centrale. Fin da subito vengono richiamati a colloquio i genitori, ma come anche i fratelli, anche i fratelli minori, ma che possono avere anche 6 anni, vengono chiamati anche loro a colloquio. E sta molto, diciamo, alle spalle larghe dell'imputato del dire: fino a qui puoi arrivare, oltre no. È molto interessante come si lega il tribunale alla struttura familiare. Da un lato c'è quasi una colpevolizzazione del minore per le capacità genitoriali. Se tu hai dei genitori che vengono definiti assenti, quasi tu sei colpevolizzato di questa cosa. E dall'altro lato invece gli assenti sociali si pongono come: la tua famiglia, vedi, lo sa che stai sbagliando, te lo stanno dicendo da tanti anni di tornare sulla retta via, e quindi interveniamo noi. Come se fosse la struttura familiare alla base di quella che poi è l'azione giuridica, l'azione che intraprende lo Stato nei confronti dell'imputato. E secondo me è l'inverso, nel senso è la struttura familiare che nasce all'interno di quella che è un'ideologia che viene portata avanti a livello statale, a livello di tribunale, a livello giudiziario, e poi ne fa da cassa da risonanza. Ma non, a mio avviso non può essere lo Stato che fa da cassa da risonanza da quello che sono i tuoi genitori. Ho sentito parecchie volte una colpevolizzazione del fatto che io stessi male per quello che stavo vivendo, e quindi una fragilità o una sensibilità messa sotto accusa, che era qualcosa che non poteva aver luogo. Bisognava tutti recitare questa recita senza però poter svelare che si stava indossando una maschera. E quando io ho provato a esprimere questo agli assistenti sociali, perché non ce la facevo più, ho detto loro: ma anche voi sapete benissimo che non ha senso quello che stiamo facendo, cioè che ognuno deve recitare un ruolo per poter poi far sì che i conti tornino, ma come potete pensare che io possa realmente trovare in voi delle figure di sostegno? È ovvio che neanche da parte vostra ci sia questo interesse. E loro erano sbalorditi, dicevano: assolutamente no, com'è possibile che tu leggi questo in questa situazione? Vuol dire che hai dei problemi, vuol dire che hai un'emotività fragile, vuol dire che stai male. No, anche la mia sofferenza, quello che può essere secondo voi una linea di demarcazione tra il normato e il deviante, qualcosa che poi nella seconda udienza è stato definito come patologico, cioè anche nella terza udienza, che è stata quella conclusiva, per cui poi sono stata assolta, lo psicologo da cui sono andata mi ha fatto fare un test per problemi comportamentali, e attraverso una serie di grafici delineava come: no, vedi, tu non sei antisociale, perché io avevo risposto a delle domande quali, non so, rubi, distruggi le cose degli altri, e avevo risposto ovviamente nella maniera più intelligente possibile, e diceva: vedi, no, il pallino che tu rappresenti è sotto la linea del patologico, quindi vuol dire che tu non sei antisociale, però qui vediamo che è sopra la linea del clinico nel settore dei problemi di personalità o comunque degli atteggiamenti depressivi, quindi vuol dire che tu sei depressa, dovremmo lavorare su questo, non sul fatto che hai delle condotte antisociali. E quello che mi ha dato proprio incredibilmente fastidio, oltre che ovviamente aver incrementato quella che era la mia sofferenza, di certo non alleviata, è stato il fatto che anche l'emotività di una persona potesse essere resa così, non so, quasi una merce di scambio tra gli assistenti, la PM, lo psicologo, e queste relazioni che venivano lette da tutti, e le leggevo ovviamente sempre per ultima, e io volevo dire no, quella che è il mio vissuto, che può essere sofferenza, ma che è anche grandissime gioie, sono mie, e le affronto con le persone che mi stanno a fianco, con i miei compagni, con i miei affetti. L'importanza fortissima dell'avere una rete, una comunità a cui far riferimento, e perlomeno per me ci sono stati anche solo dei bisogni di comunicazione, di sfogo, di far cessare quel rapporto a due che era tra me e la controparte, tra me e l'accusa, con i diversi volti che rappresentava di volta in volta e le diverse figure, perché mi permetteva di renderlo come qualcosa di estraneo. l'avere una dei compagni, una comunità alle proprie spalle, mi faceva uscire da questo rapporto quasi morboso che si creava di elevata intimità dal punto di vista contenutistico, ma povertà e freddezza totale da quello relazionale. E quindi c'era questo contrasto forte, e il poter non sentirmi sola all'interno di questo percorso ha fatto sì che riuscissi ad allontanarmi anche dal punto di vista emotivo da questi fatti. Da un lato dicevo, ok, già questo è un ambiente, diciamo, selezionato, cioè siamo tra compagni, penso che certi step siano... E quindi un altro elemento che il processo minorile mi ha, anche proprio con molta autocritica lo dico, è l'aver totalmente sottovalutato e dimenticato una parte importantissima, secondo me, di quello che è il programma di recupero e punizione che ha lo Stato nei confronti di quella che è la popolazione. Cioè, secondo me è una parte che... io stessa ho sempre sottovalutato e non ho mai considerato molto, e secondo me invece ha un ruolo. Cioè, io penso veramente alle quantità di ragazzi che si trovano all'interno di questo grande tortuoso labirinto, comunque ne esci in maniera diversa perché ti coinvolge tanto, cioè non puoi affrontarlo in maniera distaccata. Credo comunque che il ruolo molto ambivalente che hanno gli assistenti sociali, che hanno gli psicologi, queste figure comunque di contorno che non vengono immediatamente collegate a quello che può essere appunto il potere repressivo della polizia che ferma il ragazzino che ha, non so, dell'erba per strada, non vengono immediatamente collegate a quell'aspetto, ma così anche come il fatto che sia prevista la MAP, la messa alla prova, quindi una misura alternativa, rende secondo me molto più difficile quello che può essere un discorso di critica forte da parte nostra. È stato in realtà molto bello il fatto che anche col confronto con mia madre, soprattutto con i miei genitori, ma anche con i miei fratelli, sia emerso come la loro visione precedente di quello che era l'apparato dei servizi sociali del comune fosse diametralmente opposta a quella che poi è stata la loro esperienza pratica. Solo sbattendoci il muso si sono accorti di quanto è intrusiva nella vita delle persone e di quanto può colpire molto più che un fermo di polizia.